Ebrei, capitolo 12, dal versetto 15 al versetto 25. Ebrei 12, 25. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Una delle cose che credo che non c'è molto da commentare su quello che è successo stasera, c'è poco da dire, perché quando Dio c'è. È una parola molto forte che sentivo da questa mattina, che ho avuto la conferma in maniera così chiara questa serata. Ed è questo: quello che Dio ci sta dicendo, sta demolendo in un modo o in un altro delle vecchie concezioni, dei vecchi modi di pensare, delle fortezze nella nostra mente. E quello che Dio sta facendo non è semplicemente demolire qualcosa, ma Dio ci sta guidando nel saper ricostruire determinate cose. Ora, il nostro problema fondamentale è che quando Dio demolisce qualcosa nella nostra vita, noi lo andiamo a ricostruire. Noi ricostruiamo quello che Dio ha demolito. Invece di chiedere a Lui saggezza per una nuova costruzione che Lui vuole che noi facciamo nella nostra vita, noi andiamo a riedificare molto spesso quello che Dio ha demolito. Dio comincia a parlarci in una maniera chiara sul regno di Dio. Dio comincia a parlare sulla nostra identità in Cristo, Dio parla su quella che è l'eredità che abbiamo come figli di Dio, come posizione, o l'autorità che noi abbiamo, quindi quello che possiamo fare in Cristo. E uscendo fuori da ritiri spirituali come questi, poi ritorniamo a casa e veniamo immersi nuovamente nel tran tran di tutta la giornata, delle giornate che abbiamo lasciato, veniamo di nuovo risucchiati in quel vortice. E tendiamo a ricostruire qualcosa che noi pensiamo ci desse sicurezza. Perché abbiamo fondato la nostra sicurezza a volte su tanta di quella religiosità e tanto di quelle cose e concezioni sbagliate, che alla fine, anche se non funzionano, e se sappiamo che alla fine non è realmente per come abbiamo imparato, alla fine sono l'unica cosa certa che abbiamo. E quando Dio comincia a demolire le cose, noi ci sentiamo spaesati e quasi perdiamo speranza, perché non riusciamo più ad aggrapparci a niente. Ora, quanti di noi hanno chiesto almeno una volta a Dio: sia fatta la tua volontà nella mia vita? Tenete la mano, tenete la mano. Quanti hanno detto anche: costi quello che costi, qualunque sia il prezzo da pagare, Signore, io voglio seguirti. Signore, togli dalla mia vita tutto quello che non va. Quanti l'abbiamo detto noi? Quante volte? Almeno una. Sapete che Dio, il Padre, ci ha preso in parola? Noi dobbiamo stare attenti quando esprimiamo dei desideri veri del nostro cuore, perché Dio ci prende in parola. Dillo alla persona accanto a te: Lui è serio con te. Diglielo: Lui fa sul serio. E se la nostra vita è edificata su qualcosa, che non rappresenta il pensiero di Dio, Dio comincia a demolire tutte quelle cose che noi pensavamo certe. E Dio comincia a togliere il pavimento da sotto i nostri piedi. Sapete cosa succede? Ci sentiamo terrorizzati e ritorniamo su quel falso fondamento che ci dava una falsa certezza. Tenete il segno su Ebrei 12, venite insieme a me in Galati al capitolo 2. L'apostolo Paolo fa una dichiarazione fortissima, fortissima. Quando lui parla di queste cose non sta parlando del peccato, dei peccati che si fanno nella vita, ma sta parlando di qualcosa di molto più importante, sta parlando di qualcosa che è stato letteralmente sradicato dalla sua mente, dalla sua persona e dalla sua anima. E Dio è arrivato come un bulldozer e ha demolito e ha distrutto la vecchia struttura che riguardava la legge di Mosè. E in Galati 2, versetto 18 è scritto: se infatti io edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore. Guardate che potenza che ha che hanno queste parole, perché Paolo sta descrivendo esattamente quello che Dio ha fatto nella sua vita e com'è oggi la sua vita. Dio ha demolito tutto ciò che era il vecchio otre nella mia vita e io non posso più andare a riedificare qualcosa che è stato distrutto. Perché Paolo scrive questo? Se noi leggiamo bene la lettera ai Galati, non è che Paolo ci è andato molto leggero quando scriveva certe cose. Quando doveva parlare di qualcuno faceva i nomi e i cognomi. E non è molto carino che lui abbia scritto quello che era successo con Pietro ad Antiochia. Ma lui ha fatto il nome di Pietro pubblicamente in una lettera che ha girato tutta l'Asia, facendo comprendere a molti che lui e Pietro non andavano d'accordo. In realtà era vero. Non ha fatto qualcosa di molto carino e non era sicuramente ispirato dallo Spirito Santo quando scriveva certe cose, perché i fratelli si coprono, non si scoprono. Okay? Ma Paolo sta descrivendo qualcosa che era successo con Pietro. Guardate il versetto 11 di Galati 2. Ma quando Pietro venne ad Antiochia, io gli resistei in faccia perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili. Considerate che Paolo sta parlando ai Galati, quindi dei pagani convertiti a Cristo, okay? Ma quando giunsero quelli, cioè quelli di Gerusalemme, ebrei, egli si ritirò e si separò temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei fingevano insieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Non è molto carino. Sta parlando male di due apostoli di un certo calibro. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Pietro in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Paolo sta dicendo a Pietro: tu sai che noi non siamo più sotto la legge ma siamo sotto la grazia, e perché sei arrivato in terra che non è Giudea, sei ad Antiochia, quindi sei in terra dei gentili, e fai comprendere ai gentili che in realtà noi dovremmo osservare qualcosa ancora della legge, nonostante in Cristo la legge non ha più alcun valore. Noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, perché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Ora, se cercando di essere giustificati in Cristo siamo trovati anche noi peccatori, è forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore. Paolo dirà subito dopo: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo sta dicendo: io ho distrutto le cose che riguardano la mia vecchia vita, che non riguarda il peccato, la vita di peccato. Fratelli, per favore, comprendiamo quello che Paolo sta dicendo. Paolo sta dicendo di qualcosa di molto più grande. Sta parlando di una cultura che ha dominato la sua vita per 40 anni e che è stata demolita quando ha incontrato il Signore Gesù sulla via di Damasco. In un istante tutto è stato demolito nella sua vita, e da quel momento lui ha iniziato una nuova vita, ha cominciato ad edificare in maniera nuova. Guardate Paolo cosa dice ai Corinzi, in Prima Corinzi al capitolo 3. Versetto 10: secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come sabio architetto, io ho posto il fondamento e altri vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra. Dì alla persona accanto a te: stai attento a come costruisci sul fondamento. Perché ti spiego quello che Dio sta facendo in questo tempo nella nostra vita. Ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Non sta parlando del fuoco dell'inferno, sta parlando dell'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Tu sarai salvato, non preoccuparti. Grazie per l'entusiasmo. Tu sarai salvato, non preoccuparti. Il problema non è questo. Smettila di dubitare sulla tua salvezza, smettila di dubitare su cosa succederà dopo la morte. Il problema è oggi: come stai edificando, come stiamo edificando sul fondamento? Ritorniamo a Ebrei 12. Versetto 26: la cui voce scosse allora la terra, ma ora ha fatto questa promessa dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. Lo puoi dire insieme a me al Signore: fallo ancora una volta nella mia vita, Signore. Quanti hanno bisogno di essere toccati dal Signore, di essere scossi dal Signore? Fratelli, è molto pericoloso quello che state dicendo, perché Dio vi prende in parola. E lo scuotimento di Dio non fa piacere alla carne, per niente, perché quando Dio comincerà ad operare, tu avrai assolutamente l'idea che sarà il diavolo a farlo. E guardate cosa è scritto qua, che è un versetto che noi non possiamo comprendere se non lo leggiamo dal testo originale, comprendendo quello che vuole dire. Versetto 27 dice infatti: questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Sfido chiunque a capire quello che ho detto, perché è incomprensibile questo versetto, è vero o no? Eh? C'è la mai qua. Se lo andiamo a leggere nel testo originale, qualcosa ci capiamo. E questo versetto dice così: or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose che possono essere scosse come cose fatte da mano d'uomo, affinché rimangano le cose che non possono essere scosse, perché noi abbiamo ricevuto il regno che non può essere scosso. E come diceva ieri Luigi, per quella rivelazione che ha avuto molto forte, importante, quello che lo Spirito Santo sta facendo non è quello di renderti una nuova persona o renderti una persona migliore, perché la persona migliore è già dentro di te, si chiama Cristo. L'opera dello Spirito Santo è rimuovere ciò che è in più. L'opera dello Spirito Santo è rimuovere tutto quello che offusca Cristo e occulta Cristo nella tua vita. Ed ecco perché la Bibbia parla di rimuovere tutte le cose che sono fatte da mano d'uomo e che possono e devono essere eliminate nella nostra vita. Ora fate attenzione, perché qua parla di due cose fondamentali, e questo lo dobbiamo comprendere, perché comprendiamo qual è il ruolo di Dio e qual è il nostro ruolo oggi. Chi scuote è Lui, è lo Spirito Santo dentro di noi, ma chi rimuove non è lo Spirito Santo. Sapete cosa fa Dio? Dio arriva con il bulldozer e butta giù, e poi dice a noi: tu rimuovi. Sapete cosa facciamo molto spesso? Noi andiamo a comprare i sacchi di cemento e cominciamo a riedificare quello che Dio ha demolito. È la vera trasgressione. Non sono i peccati che noi facciamo durante il giorno, che tutti quanti noi commettiamo, ma la vera trasgressione è ricostruire quello che Dio ha abbattuto nella nostra vita. Dio ti dice che tu sei una nuova creatura, Dio ti rivela la tua vera identità. Per una settimana hai ascoltato, sei stato bombardato da questo messaggio sul regno di Dio, ritorni a casa e basta una sola persona che ti dica: ma chi ti credi di essere? Ma tu sei un peccatore, tu non sei pronto. E tu ritorni a credere quello che ti hanno insegnato da prima, e cosa fai? Letteralmente vai a ricostruire quello che Dio ha abbattuto. Tu vieni qua, hai la guarigione, ricevi rivelazione sull'autorità che hai contro i demoni, verso la creazione, verso tutte le cose che sono nella tua vita, poi arrivi a casa, arriva qualcuno, succede qualche cosa e tu pensi: ma forse mi sono illusa, ma forse non era realmente così. E cosa facciamo? Andiamo a riedificare quello che Dio aveva abbattuto e aveva demolito. E Paolo dice: se io riedifico le cose che sono state distrutte, io sono trasgressore. La vera trasgressione è credere in qualcosa che Dio non ti ha mai detto. Lo ripeto: la vera trasgressione è credere in qualcosa che Dio non ti ha mai detto. E questo, fratelli, è incredulità. Perché per noi è molto più facile credere in cose assurde che non nella scrittura e in quello che Gesù ci dice. Noi dobbiamo chiedere aiuto allo Spirito Santo stasera. E qua dice che noi abbiamo ricevuto il regno di Dio che non può essere scosso. Amen? E il regno di Dio è l'unica cosa che ti dà l'assoluta certezza che tu sei nella sua volontà. E il regno di Dio arriva nella nostra vita e il regno di Dio non può essere scosso, ma scuote ogni cosa. Alleluia. Non esiste una persona che ha la comprensione del regno di Dio che può essere fermata o può essere arrestata. Diventi inarrestabile, diventi invincibile, perché tu sai quello che Dio sta facendo nella tua vita in maniera definitiva e determinante. E tutta la serata, se avete notato, lo Spirito Santo non faceva altro che incoraggiare: prendi la mia mano e cammina sulle acque con me.
Amen.
E quando comincerai a camminare sulle acque con Gesù, la più grande tentazione sarà quella di riguardare di nuovo alla barca dalla quale sei uscito, perché penserai che quel luogo è il posto più sicuro per te, senza comprendere che il posto più sicuro è dove Gesù ti vuole.
Amen.
Sulle acque.
Amen.
Sulle acque è il luogo più sicuro, dove è garantita la presenza di Dio, la provvidenza di Dio, l'unzione di Dio, l'autorità di Dio, la gioia di Dio, la pace di Dio per la tua vita. Lì, mentre stai camminando nel sulle acque, e vivi nel soprannaturale. Guardate Paolo cosa scrive ai Galati. Paolo con i Galati aveva qualche problemino. È una delle lettere probabilmente più dure che l'Apostolo Paolo abbia mai scritto. In realtà, a livello cronologico, era la prima lettera che Paolo scriveva, cioè quantomeno è la lettera del giovane Paolo, è la prima lettera che noi è pervenuta. Paolo ha scritto tantissime lettere che non ci sono mai state pervenute, ma questa in ordine cronologico, temporale, è la prima lettera di Paolo, ok? E qua si vede proprio il carattere ruento di Paolo. Per esempio, non so quanti di voi sanno che la seconda lettera ai Corinzi in realtà è la terza lettera ai Corinzi. C'è una seconda lettera che non è mai stata trovata, eppure Paolo lo fa accenno proprio in seconda Corinzi, vi parla di un'altra lettera che lui ha scritto prima di questa, che non era la prima lettera. Galati 3, versetto 1: Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Questo è solo un desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose in vano, seppure è stato veramente in vano. Colui che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi potenti operazioni, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Guardate il capitolo 1, versetto 6. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. I Galati avevano ricevuto il messaggio del Vangelo direttamente dall'Apostolo Paolo, e siccome lui viaggiava spesso, non poteva essere presente, non c'era internet, non c'erano macchine, aerei, gli spostamenti erano assurdi, perché ci si muoveva a piedi, a cavallo, in asino, con le navi, e gli spostamenti duravano giorni, settimane, mesi in alcuni casi. E quando lui andava a visitare un posto, ci sarebbe ritornato dopo 2, 3, 4, 10 anni. E l'unica cosa che manteneva i rapporti tra il suo ministero e le chiese che lui fondava erano queste lettere, che dovevano viaggiare continuamente, passarsene tra di loro, e diventavano l'unico riferimento della dottrina. Non esisteva la Bibbia a quel tempo, e probabilmente quando Paolo scriveva la lettera non avrebbe mai immaginato che le sue lettere sarebbero state inserite nella Bibbia. Probabilmente Paolo si rivolta nella tomba. Immaginate Paolo che dice: come vi permettete di pensare che quello che io scrivo sia perfetto? Solo uno è perfetto, Gesù Cristo. Solo uno è la parola di Dio, il nostro Signore Gesù Cristo. E Paolo rimprovera i Galati perché gli è arrivata una notizia. La notizia era questa: che lui aveva fondato queste comunità, si erano espanse in maniera straordinaria, Dio operava miracoli, il soprannaturale era sempre lì presente. Ma arrivato a un certo punto arrivò qualcuno da Gerusalemme e cominciò a dire: sì, è vero che esiste la grazia, ma... E questo sarà quello che ti diranno quando tu ritornerai a casa: sì, il re del Dio, tutto quello che vuoi, però... ma... forse... che ne dici se... non lo so. Ma... e cosa ci porta questo? Ci porta ad aggiungere delle cose ad un messaggio che non ha bisogno di aver aggiunto lui.
Amen.
E Paolo lo chiama perversione. Questa parola, che per noi è una parola brutta perché la interpretiamo in maniera sbagliata, perché quando noi pensiamo ad una persona pervertita, a cosa pensiamo subito? Vi fa riferimento a cosa? Al sesso. Ci vuole un pervertito. Quello è pervertito. La prima cosa che noi pensiamo è una persona che ha problemi a livello sessuale. Ma la parola perversione nella cultura greca significa letteralmente alterare l'originalità di qualcosa. Significa letteralmente aggiungere un corpo estraneo a qualcosa che non ha bisogno di nessuna aggiunta. E quando Paolo parla della perversione del Vangelo, sta dicendo: il Vangelo della grazia, la grazia del Signore Gesù Cristo, a questa grazia è stata aggiunta un poco di legge. Sì, è vero che siamo stati salvati, però ti devi circoncidere. Ed è molto doloroso. Sì, la salvezza è per grazia, però non puoi mangiare la carne di maiale. Sì, la salvezza è per grazia, però devi osservare un giorno alla settimana o alcune feste particolari. E Paolo chiama questa perversione del Vangelo. E cosa si fa? Si va a riedificare qualcosa che Dio ha scosso e ha fatto crollare miseramente, perché quando il regno di Dio comincia a funzionare nella nostra vita, la nostra vita è in continuo scuotimento.
Amen.
È un continuo e costante scuotimento, c'è un'evoluzione costante e continua. Noi oggi sappiamo certe cose, domani le affronteremo probabilmente in un'altra maniera, perché Dio darà ancora più luce, ancora più rivelazione. Qualcosa che oggi non possiamo comprendere è che Dio ci rivelerà domani. Gesù l'ha detto: ho molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. E quando verrà Lui, lo Spirito Santo, Egli vi guiderà piano piano in ogni verità e in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che ha udito e vi annunzierà le cose a venire, perché Egli mi glorificherà, prenderà del mio e ve lo annunzierà.
Amen.
Alleluia. Ed è in base alla nostra capacità di ricezione, di assorbimento, di poter afferrare queste cose. Lo Spirito Santo opera in un continuo e costante scuotimento nella nostra vita. Ora, non voglio darvi un'idea o l'impressione che questo continuo scuotimento sia assenza di pace, perché concludiamo con Romani 14 versetto 17, citato oggi da Luigi: il regno di Dio non è mangiare e bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Cioè, mentre lo Spirito Santo ti lavora dentro di te e scuote la tua vita, quello che lui fa letteralmente è andare a comunicare la tua identità, andarti a comunicare qual è la tua posizione nel regno di Dio. E tu puoi avere l'assoluta certezza che quando lui opera, tu non ti sentirai disperato, ma ti sentirai confermato nel suo amore. E se prima soffrivi, se certe cose venivano levate ed eliminate dalla tua vita, ora la sua pace, la sua gioia sono presenti dentro di te. Perché? Perché è l'opera dello Spirito Santo dentro di te. Lo Spirito di Dio fa il lavoro affinché il regno di Dio sia edificato e possa essere stabilito in maniera definitiva nella tua vita. Il regno di Dio consiste in giustizia. Cosa ha detto Gesù? Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia.
Abbiamo capito che cos'è la giustizia di Dio, sì. Una posizione corretta davanti a Dio. La giustizia ci mette in relazione con il governo di Dio e ci permette di rivendicare tutti i nostri diritti di patto. Alleluia. Il regno di Dio consiste in giustizia. Gesù l'ha detto, quando verrà lui, egli vi convincerà di giustizia. Egli ti convince di chi sei in Cristo e della posizione che hai di onore e di autorità nel regno di Dio. Alleluia. Il regno di Dio consiste in pace e gioia nello Spirito Santo. Quando siamo in situazioni molto critiche, voi sapete quanto me quanto sia difficile ascoltare la voce dello Spirito Santo, è vero o no? Allora noi tendenzialmente cosa facciamo? Andiamo a cercare qualcuno che preghi per noi, che ci possa dare una parola da parte di Dio. Ora, non è sbagliato, ma non è quello che Dio vuole come maturità. Perché nel momento in cui tu hai la rivelazione della giustizia di Dio nella tua vita, ciò che guiderà la tua vita, anche se non riesci ad ascoltare la sua voce nelle tue orecchie in maniera chiara nel tuo cuore, lui ti guiderà con la sua pace e con la sua gioia soprannaturale.
Alleluia.
E qualunque decisione tu dovrai prendere, la cosa che ti guiderà sarà la sua pace.
Amen.
Soprannaturale è la sua gioia soprannaturale. Se tutte le cose sono pronte ma non senti la pace, non muoverti, perché Dio non ti guida attraverso le circostanze. Dio ti guida attraverso lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo in te produce pace e gioia. Se non hai questo, non muoverti. Cioè, ma è tutto perfetto, sembra tutto in maniera così, oppure pregato che succedesse in questa maniera. La domanda è: senti pace per fare questo? Se la risposta è no, oppure non so, semplicemente non muoverti. Non stiamo dicendo di non farlo, stiamo dicendo finché non hai la conferma dentro il tuo cuore della pace di Dio e della gioia soprannaturale. A volte ci sono situazioni dove le circostanze dicono: ma dove ti stai andando ad infilare? Eppure senti lo Spirito Santo che ti dice: vai. Ma guarda che questa situazione è incredibile. E tu senti quella pace soprannaturale, quella gioia. Non potrò mai dimenticare quando lo Spirito Santo mi guidò a cambiare città, a lasciare casa dei miei genitori quando avevo 23 anni. Mi parlò quando ne avevo 22. Io ero a tempo pieno nella mia comunità, facevo il lavoro di 5 persone. Ho cominciato ad amare la mia città, Catania, come più di chiunque altro. Per me era come la mia donna. Amavo la mia città e la amo tuttora, e desideravo stare lì e lavorare lì. Un giorno il Signore mi disse: tu devi andare a Palermo. Gli ho detto: Satana, vai via nel nome di Gesù. Satana, allontanati da me. Ma la cosa incredibile che è successa è che nel momento in cui Dio mi parlò, scese una pace e una gioia. Mi sentivo uno stupido, perché tutto avrei voluto fare tranne che lasciare Catania e soprattutto andare a Palermo. Cioè, per un catanese andare a Palermo è un'umiliazione tremenda. Ma io sapevo che era Dio, perché quando Dio mi parlò disse: Signore, ma io ho fede per fare questo passo. E se io mi ricordo, la fede viene dall'udire la mia voce. Tu hai ascoltato la mia voce, per questo hai fede, per questo hai pace e per questo hai gioia. Dio mi diede delle conferme incredibili. Mi ricordo di cominciare a pregare, a dire: Signore, se è nella tua volontà, confermami. Ancora non riuscivo a capire come muovermi. E mi ricordo che dopo 2 giorni arrivai in una conferenza, eravamo lì in una conferenza, venne questo predicatore dal Canada che non conosceva nessuno, ed eravamo lì, eravamo ospiti in questa comunità, in una chiesa apostolica, mi ricordo, a Catania. È arrivato a un certo punto, quest'uomo cominciò a parlare, io capivo l'inglese, questo tizio che lo traduceva non traduceva bene, ma io capivo esattamente ogni parola che lui diceva. E lui diceva questo: tu hai la tua vita nelle tue mani, tu devi decidere oggi se aprire la mano e consegnare la tua vita nelle mani di Dio e dire a Lui: conducimi dove vuoi. E quest'uomo dal Canada disse: e che ne sai tu se Dio non ti sta mandando a Palermo? Io mi sono girato verso la persona che è accanto a me, gli ho detto: ma mai sei nervoso? Lui mi ha detto: non ho capito niente. Sono girato: ma hai sentito che cosa ho detto? Ho dovuto prendere la registrazione, perché nessuno mi diceva che lui aveva detto questo. E fu sconvolgente. E la pace di Dio, voglio concludere, se Dio sta demolendo qualcosa, ora noi pregheremo, ok? Ma l'importanza che voglio fare, non dobbiamo pregare stasera, dobbiamo ministrare per voi, per quelli che desiderano, dobbiamo pregare, ok? Se Dio sta demolendo, Dio lo sta facendo in questi giorni, Dio sta demolendo alcune cose, alcuni vecchi concetti, alcune cose che hanno condizionato la tua vita e hanno portato la tua vita fuori dal piano, dal progetto di Dio, o ti hanno fatto credere determinate cose che in questo momento ti hanno letteralmente posteggiato. Dio le sta demolendo, perché il regno di Dio, quando prende spazio, comincia a scuotere ogni cosa. E io so come ci si sente quando Dio comincia a scuotere le nostre vite. Ci sentiamo come una casa che stiamo facendo un trasloco piena di cartoni, non sappiamo dove appendere i quadri, dove spostare i mobili, è un macello, ma sappiamo che stiamo in transizione, è un momento di cambiamento. Voglio che tu lo dica insieme a me: è un momento di cambiamento. Dio sta scuotendo la mia vita. Succederanno cose in questi giorni, voi uscirete da questo luogo prendendo delle decisioni che cambieranno la vostra vita nel nome di Gesù, delle situazioni che daranno, vi faranno entrare nel piano, nel progetto, nel proposito di Dio per la vostra vita. E lo dovete fare con coraggio, perché quando arriverete a casa vi ritroverete davanti alla porta un sacco di cemento. Chi l'ha messo qua? Non si sa. È la prima tentazione che avrete, questa sarà la più grande tentazione, La prima tentazione che avrete è andare a riedificare qualcosa che Dio ha demolito, perché quando arriva la voce di Dio, subito dopo arriva la voce del nemico. E la più grande tentazione, noi pensiamo che siano altre cose, no, è mettere in discussione quello che Dio ti sta dicendo. Gesù si battezzò e quando uscì dall'acqua si aprirono i cieli, scese lo Spirito Santo e una voce dal cielo disse: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Quale fu la prima frase che Satana disse a Gesù quando arrivò nel deserto? 40 giorni dopo: se tu sei il figlio di Dio. La più grande tentazione del nemico è mettere in discussione chi tu sei e quello che Dio ti ha detto. La prima tentazione del serpente nel giardino: ha Dio veramente detto? Comprendete? Quando arriva la voce di Dio nella nostra vita, quando lo Spirito Santo comincia a demolire, il nemico arriverà e ti dirà: ti sei illusa? È stato tutto uno scherzo, è stato bello, l'hai vissuto a livello emotivo, ma non c'è niente. Questa sarà la prima tentazione quando arriverete a casa: un bel sacco di cemento. Dai, riedifichiamo. Avrai pure compagnia, amico. Avrai qualche buon fratello, qualche buona sorella che ti vuole così bene, che ti ama così tanto, che ti aiuterà a distruggerti. Beneditemi.
Amen.
Offritegli un caffè. Amen. E poi ditegli: fatti gli affari tuoi. E andando via, portati il cemento. Ma dove lo trovi? Un viaggio, tu sei pizza. Sparisci tu e sparisci pure il cemento. Alziamoci in piedi, dai, per favore. Non so se c'è Carmine da qualche parte. Alleluia.
Thank you.
Stefania, se puoi venire qui per favore. Alleluia. Ci sono delle persone, Luigi, vieni qua. Dì di nuovo quello che il Signore aveva messo nel tuo cuore, sì.
Sì, sentivo forte nel mio cuore prima, te lo ricordo ancora, come se l'uomo avesse cercato di fermare l'opera che Dio aveva iniziato nella tua vita. E sentivo forte il Signore incoraggiare coloro i quali si sentono chiamati da Dio al ministero, sentono la chiamata di Dio bruciare nel loro cuore, ma per un motivo o per un altro, per gli sbagli, per il no dell'uomo, per le situazioni, in un modo o nell'altro è come se avessi abbassato gli standard, è come se avessi abbassato lo sguardo, non credendo più in quei sogni, non credendo più nella chiamata di Dio nella tua vita. Se questa sera senti che il Signore sta chiamandoti a seguirlo, a riprendere in mano le reti, Lui ti fa, Lui ti ha stabilito ambasciatore e pescatore di uomini nel suo regno. Amen. E io sento nel mio cuore forte, come dicevo prima, che ci sono molte chiamate, molti doni, molti ministeri in mezzo a noi. E Dio vuole fare qualcosa, Dio vuole scuotere la tua vita, Dio vuole riaccendere quel sogno, Dio vuole riaccendere quel desiderio, quella fame, quella sete che avevi. Chiudi i tuoi occhi adesso, in questo momento, chiudi i tuoi occhi. Permettiamo allo Spirito Santo di ravvivare il dono di Dio che è in noi, amen. Paolo scrive a Timoteo e dice: oh figlio mio, Timoteo, ravviva il dono di Dio che è in te. C'è un dono, una chiamata, un destino sulla tua vita, sogni che Dio ha messo nel tuo cuore, che riguardano la chiamata, le opere che Lui ha precedentemente preparato per te, affinché tu cammini e adempi esse. Sono già pronte, aspettano solo il tuo sì. Dio dal cielo ha detto sì e amen, sì e amen. E anche se l'uomo ti ha detto no, ascoltami bene, anche se l'uomo, anche se tu stesso hai detto no questa sera, Dio ancora una volta ti domanda: vuoi seguirmi? Anche se tu ieri hai detto no, ancora una volta il tuo maestro questa sera ti guarda negli occhi e ti dice: vuoi seguirmi? Vuoi seguirmi? Nella Bibbia vediamo l'esempio di due tipologie di uomini. È scritto che Gesù chiamò qualcuno e prontamente lasciò le reti e lo seguì. Ma qualcuno scoraggiato, qualcuno rispose al maestro dicendogli: Signore, lascia che prima faccia, lascia che prima questa sera il Signore riaccende, rivivifica quel sogno, quella chiamata, quel dono. Dio ha messo in ognuno di voi una chiamata, dei doni, dei talenti. Alza le tue mani in alto. È lo Spirito Santo che ministrerà al tuo cuore questa sera. Non sono le parole di un uomo, non sono le mani, le nostre mani che faranno la differenza, ma è lo Spirito Santo, non fuori, da dentro di te, che parlerà e convincerà la tua anima, la tua mente, il tuo cuore. E tu volgerai il tuo sguardo risolutamente, in maniera risoluta, nella direzione che Dio ti mostrerà. Amen. Rialza il tuo capo, rialza il tuo capo, rialza gli standard che hai abbassato, torna a sognare, torna a credere, torna a sperare nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Non permettere al nome dell'uomo e ai tuoi errori
dono che tu hai messo nel cuore di ognuno di questi tuoi servi e figli. Ravviva, risponde a ogni sogno.
Sì,
alla tua presenza, guida nei tuoi sentieri. Io voglio che tutto ciò che in me è viaggio.
Thank you.
labbra che respiro.
Thank you.
sai quanto ti amo, tu non sai quanto ti amo.
Thank you. Thank you.
Thank you.
Padre, noi ti ringraziamo, grazie per tutto quello che ci hai dato, ma soprattutto grazie per tutto quello che arriverà. Grazie perché quello che hai demolito ci impegnerà a non ricostruire più. E nel nome di Gesù ti chiediamo saggezza e sapienza, non solo per questi giorni, ma per quando torneremo a casa in particolare, dove affronteremo tutto quello che abbiamo lasciato, Padre. Vogliamo rientrare nelle nostre case, nelle nostre posti di lavoro, ovunque. Tutto quello che abbiamo lasciato in questi giorni, Padre, è ritornare assolutamente decisi e convinti nell'opera che tu hai iniziato in noi, tu la porti a compimento. La tua parola dice che siamo tuoi collaboratori. Noi vogliamo collaborare con te, con quello che tu stai facendo nella nostra vita. Tu sei il Signore, noi siamo tuoi. Tu hai autorità e hai libertà nella nostra vita. Che il tuo regno si espanda e prenda spazio dentro di noi, un regno che non può essere scosso. Più il regno di Dio avrà spazio dentro di noi e meno la nostra vita sarà scossa da cose esterne, da notizie, da problemi, da situazioni in genere. Continua a scuotere la nostra vita con il tuo regno dentro di noi, che siano abbattute, che sia abbattuta ogni opera d'uomo nel nome di Gesù. Alleluia, che sia abbattuta ogni opera d'uomo nella nostra vita.
Saranno saziati.
c'è una beatitudine nella fame e nella sete di giustizia. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, sarete sfamati, sarete dissetati, sarete saziati.